Inchiesta, Riva capitalismo all'italiana, di Vittorio Malagutti. Avvelenava i tarantini, pagava i giornalisti e sindacalisti perché stessero buoni, finanziava Berlusconi e Bersani, puniva gli operai con i reparti confino, accumulava miliardi nei paradisi fiscali, e ora si fa passare per vittima. 03 giugno 2013. Certo non è mai stato un sentimentale Emilio Riva. Qualche anno fa, ai bei tempi in cui finiva sui giornali come un imprenditore abile e vincente, il padrone dell'Ilva confessava di affezionarsi poco alle persone, niente alle cose. A differenza di tanti suoi colleghi industriali, Riva ha sempre amato esibire la sua durezza. Niente guanti di velluto per lui. Il rottamat milanese che ha fatto i miliardi conosce solo il pugno di ferro. Parole poche, ma forti. E allora adesso riesce difficile credere all'immagine che l'avvocato amico Marco De Luca cerca di proiettare all'esterno parlando con la stampa. L'immagine di un vecchio stanco e malato che dall'isolamento forzato degli arresti domiciliari non riesce a capacitarsi dell'accanimento di chi ingiustamente, dice lui, lo perseguita. Non si dà pace Riva perché nessuno riconosce i suoi meriti sociali, aver dato lavoro a decine di migliaia di persone. Ho sempre investito tutto nell'azienda, fa sapere a sua difesa tramite l'avvocato De Luca. Lo dice adesso che il gruppo di famiglia, un colosso mondiale dell'acciaio, sembra arrivato al capolinea. Ci sono i sequestri miliardari disposti dalla magistratura. Il disastro ambientale di Taranto con i fumi dell'Ilva che hanno avvelenato l'aria della città pugliese. E infine le accuse pesantissime, dall'avvelenamento colposo fino alla truffa aggravata e all'infedeltà patrimoniale, che hanno travolto tutto il gruppo dirigente dell'Ilva, compresi Nicola e Fabio Riva, due dei sei figli del patron. I numeri allineati nell'atto d'accusa della Procura di Milano illuminano però una storia diversa da quella che ora, e soltanto ora, viene proposta dalla difesa dell'indagato eccellente. I documenti raccontano di una famiglia che ha accumulato un gigantesco patrimonio all'estero prelevando miliardi dalle casse delle aziende italiane. Un tribunale, prima o poi, dirà se davvero quel tesoro è stato creato frodando il fisco. Un giudice stabilirà se alcuni fiscalisti dello studio Biscozzi Nobili, uno dei più importanti e blasonati d'Italia, si sono resi complici di una truffa colossale. Certo è che quei complicati giochi di sponda tra holding nei paradisi offshore erano decifrabili perfino tra le righe degli stringatissimi bilanci delle società dei Riva. L'Espresso ne aveva scritto già a ottobre dell'anno scorso. La resa dei conti, anche col fisco, arriva solo adesso, ultima tragica mano di una partita a poker che si ripete sempre uguale da decenni. Riva contro lo Stato, un giocatore, quest'ultimo, quanto mai debole e incerto. Si comincia nel 1994, quando l'IRI, all'epoca gestita da Romano Prodi, vende all'imprenditore milanese l'ex Italsider di Taranto confezionata in una nuova società creata ad hoc, l'Ilva Laminati Piani. Con il senno di poi, ma forse anche di allora, il prezzo dell'affare sembra ridicolmente basso. Il compratore si aggiudica l'acciaieria pugliese per 1.649 miliardi di lire, pari a circa 850 milioni di euro. Solo che, non appena privatizzata, l'Ilva sgravata da 7.000 miliardi di lire di debiti rimasti in carico allo Stato, comincia a macinare profitti per decine, se non centinaia, di milioni di euro all'anno. Il copione di Taranto è andato in scena anche a Cornigliano, l'altoforno genovese a gestione pubblica passato ai Riva nel 1988. Le proteste contro i fumi inquinanti dell'impianto hanno finalmente partita vinta nel 2005. L'acciaieria chiude i battenti, ma lo stop viene pagato a peso d'oro. L'imprenditore milanese riceve come buonuscita la concessione gratuita fino al 2065 dell'area demaniale di Cornigliano, banchine del porto comprese, oltre 1 milione di metri quadrati in tutto. Non è una questione solo italiana. Anche in trasferta all'estero Riva ha saputo giocare al meglio le sue carte. Nella Germania Est dei primi anni dopo la caduta del muro, il futuro padrone dell'Ilva fa incetta di impianti a prezzi di saldo. Nel 1994 conquista l'Ecostar, la più importante acciaieria dell'ex Dr, a un prezzo di soli 60 miliardi di lire, poco più di 30 milioni di euro, con la ristrutturazione dell'impianto pagata quasi per intero dal Land del Brandeburgo. Tutte scommesse vinte da Taranto alla Germania. E nel frattempo il patrimonio personale di uno degli imprenditori più ricchi d'Italia cresceva a dismisura, sempre prudenzialmente parcheggiato in paesi dal fisco leggero. In quegli anni, mentre Riva cresce a passo di carica, pochi fanno caso a quel tesoro oltre frontiera. Sui giornali passa il ritratto di un uomo tutto casa e azienda, burbero, ma in fondo neppure troppo antipatico. Passa sotto silenzio la favolosa villa di famiglia a Cap Ferrat, in Costa Azzurra, che non pare esattamente in linea con l'immagine ufficiale dell'industria lontano anni luce da ogni mondanità. Nelle rare interviste concesse alla stampa Riva non ha mai smesso di recitare la parte dell'imprenditore che bada al sodo, allergico alle mediazioni, ostile alle pubbliche relazioni. Non ho mai accettato raccomandazioni e relazioni particolari con nessuno, sindacati, chiesa, partiti politici. Faccio soltanto l'imprenditore, tagliava corto il patron dell'Ilva rispondendo alle domande di Paolo Bricco del Sole 24 Ore nell'aprile di 4 anni fa. Per la verità, grazie alle indagini della Procura di Taranto, nei mesi scorsi è affiorata in superficie una realtà un po' diversa da quella accreditata nelle dichiarazioni. Si scoprono tracce di pagamenti e favori a sindacalisti, preti e giornalisti, bastone e carota. Se qualcuno in fabbrica si ostinava a protestare, Riva sapeva bene come scoraggiare le voci critiche. Nel 1998 si scoprì l'esistenza, all'interno dell'immensa acciaieria di Taranto, di una palazzina dove venivano confinati i lavoratori sgraditi, privati di qualunque mansione e incarico. All'occorrenza, il sedicente imprenditore tutto un pezzo sapeva essere di manica larga anche con i partiti. Tra il 2006, anno di elezioni politiche, e il 2007, Riva versa 245.000 euro a Forza Italia e 98.000 euro a Pierluigi Bersani, destinato a diventare ministro dello sviluppo economico nel governo Prodi. Contributi bipartisan regolarmente denunciati, sborsati da un imprenditore che nel 2008, quando si profila la recessione e anche le indagini sull'avvelenamento dell'aria di Taranto, si decide per la prima volta a investire denaro fuori dai confini dell'attività siderurgica. Paga 120 milioni di euro per partecipare al salvataggio dell'Alitalia, operazione voluta da Berlusconi e gestita da Intesa San Paolo, all'epoca guidata da Corrado Passera, che di lì a poco, questa volta come ministro, sarà chiamato a gestire i primi mesi dell'emergenza Ilva. Quest'ultima avventura non ha davvero portato fortuna al padrone di Taranto. La vecchia compagnia di bandiera adesso rischia di nuovo il fallimento tra perdite e debiti per centinaia di milioni. E per di più, nel marzo scorso, la holding di famiglia dei Riva ha sottoscritto per 16 milioni di euro un prestito obbligazionario di Alitalia. Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, quei soldi arrivavano da uno dei trust offshore di Jersey. Un altro affare che è finito nel gran calderone delle accuse di evasione fiscale. L'ultima mano di poker dei Riva. Rivelazioni. Caso Ilva, i 190 milioni dei Riva. di Vittorio Malagutti. I proprietari della fabbrica di Taranto sostengono di aver investito tutti gli utili in azienda per renderla meno inquinante. Invece un bel gruzzolo è stato trasferito in una loro holding. 25 ottobre 2012. Tutto nell'azienda, tutto per l'azienda. Ci fosse un motto da esporre nell'insegna del casato, c'è da scommettere che Emilio Riva, l'ottuagenario patron dell'Ilva, sceglierebbe una frase come questa. Poche parole per coronare una carriera da industriale duro e puro, partito da un piccolo commercio di rottami per diventare uno dei signori mondiali dell'acciaio. L'avventura si sta concludendo nel peggiore dei modi. Tra i fumi dell'Ilva che hanno avvelenato Taranto e le accuse pesantissime a Emilio Riva e al figlio Nicola, agli arresti da fine luglio, resisteva il mito dell'imprenditore casa e fabbrica. Tutto nell'azienda, tutto per l'azienda, appunto. Solo che i documenti consultati dall'Espresso raccontano una storia ben diversa. Negli ultimi anni, come minimo dal 2008, un fiume di denaro è passato dalle casse dell'Ilva a quelle di una holding dei Riva. Si arriva a 190 milioni di euro, senza contare il 2010, di cui, chissà perché, non è rimasta traccia di questi flussi nei bilanci. I soldi vanno dal gruppo Ilva alla Riva Fire, di proprietà della famiglia di industriali lombardi. Funziona così. La holding sigla ricchi contratti di consulenza con il colosso dell'acciaio, che paga di conseguenza. In questo modo la famiglia preleva decine di milioni ogni anno dalle casse del gruppo siderurgico. Niente dividendi, allora, non ce n'è bisogno. I profitti, i rivali hanno sempre reinvestiti per intero nel gruppo, ribadiva il concetto un comunicato stampa diffuso venerdì 19 ottobre in risposta a una dichiarazione di Nichi Vendola. Il governatore pugliese aveva tirato in ballo gli ingenti utili nell'ordine dei miliardi di euro realizzati a Taranto dai Riva a partire dal 1995. Dai tempi della privatizzazione della siderurgia di Stato. La replica è arrivata a stretto giro di posta. I profitti sono stati sempre investiti nell'ammodernamento tecnologico del gruppo, vero? Se non fosse che gli azionisti erano già passati alla cassa, attribuendosi ricchi compensi sulla base di quelli che nei documenti vengono definiti contratti di consulenza e servizi. Il rischio di conflitto di interessi è evidente. I Riva che comandano all'Ilva sono gli stessi che controllano la holding di famiglia. E fino a poco tempo fa coincidevano almeno in parte anche i consigli di amministrazione delle due società. Il patron Emilio è stato a lungo presidente dell'Ilva così come della holding Riva Fire. Per farla breve si può dire che i Riva facevano i consulenti di se stessi con i soldi dell'acciaieria di Taranto. Tutto regolare, la famiglia Amendoni, azionista dell'Ilva con il 10% del capitale sin dai tempi della privatizzazione del 1995, ha cercato di capire meglio. A giugno, all'assemblea dei soci, un legale della Valbruna Nederland, la holding degli Amendoni, ha chiesto chiarimenti su quei contratti di consulenza milionari. Niente da fare. Le domande di Luciano Pontiroli, questo il nome dell'avvocato degli azionisti di minoranza, vengono di fatto rispedite al mittente. I corrispettivi pattuiti con Riva Fire appaiono conformi alle evidenze emerse con un campione significativo di gruppi italiani commissionato a una primaria società di consulenza indipendente. Questa la risposta dei vertici dell'Ilva, che per l'occasione hanno affidato l'incarico alla Deloitte Financial Advisory Service. La risposta, tradotta dal burocratese, suona più o meno così. Abbiamo una perizia ad hoc che dice che va tutto bene, nessun problema. Allora, parola di un consiglio di amministrazione all'epoca presieduto da Nicola Riva, uno dei beneficiari delle consulenze contestate. Pontiroli però insiste, chiede copia del parere targato Deloitte. La richiesta risale al 25 giugno scorso, data dell'assemblea. A tutt'oggi, però, secondo quanto risulta all'Espresso, gli Amendoni non avrebbero ricevuto quel documento. Per capire meglio la situazione sarebbe utile sapere in che cosa consistano davvero quelle consulenze pagate dall'Ilva ai Riva. Il bilancio 2011 del gruppo siderurgico, un colosso da 6 miliardi di ricavi con 12 stabilimenti e oltre 15.000 dipendenti in Italia, spiega che i costi sostenuti nei confronti della holding Riva Fire ammontano al 1,6% dei propri costi complessivi. Poca cosa, mica tanto, perché l'1,6% dei costi di Ilva vale comunque qualcosa come 103 milioni di euro per il solo 2011. L'importo dei compensi però non è fisso, spiega all'Espresso un portavoce di Ilva. Il contratto prevede il pagamento di una somma pari al 1,3% dei ricavi del gruppo siderurgico, con una clausola. Se l'azienda viaggia in perdita, cioè se a bilancio non viene raggiunto un margine lordo positivo, allora il compenso si dimezza, dal 1,3% del fatturato si passa allo 0,065%. Questo è quanto è successo, per esempio, nel 2009. Un anno molto difficile per il gruppo, quando Ilva pagò a Riva Fire solo 23 milioni di euro, contro i 90,4 milioni dell'anno prima. Questi i numeri. Quando poi si passa a trattare l'oggetto di queste consulenze, il bilancio dell'Ilva diventa più vago. Si leggono frasi tipo questa: le operazioni tra Ilva e Riva Fire sono regolate a condizioni di mercato tenuto conto di tutta una serie di elementi che attengono al patrimonio intangibile della società Riva Fire, ovvero della sua capacità di concentrare e coordinare in maniera duratura e profittevole esperienze e capacità umane eterogenee. Non proprio il massimo della chiarezza. In teoria il di vigilare su eventuali conflitti di interessi spetta agli organi di controllo interni al gruppo. Che si sappia, però, nessuno ha segnalato alcunché. Certo, il lavoro dei controllori può diventare difficile quando le stesse persone si trovano a recitare più parti in commedia. Una volta prendono ordini dal socio di maggioranza e la volta seguente sarebbero chiamati a segnalare eventuali irregolarità e conflitti di interesse. Prendiamo il caso del commercialista Ettore Emilio Nietzsche, uno dei partner del prestigioso studio Biscozzi. Lo troviamo nel consiglio di amministrazione della Fire, la società dei Riva che controlla la quota in Alitalia, di cui la famiglia con il 10% è il secondo azionista dopo Air France. Lo stesso Nietzsche siede nell'organismo di vigilanza della holding Riva Fire, chiamato a verificare il rispetto della legge 231 sulla responsabilità penale delle aziende. Per finire, il professionista dello studio Biscozzi, lo studio di fiducia dei Riva, si è presentato all'ultima assemblea dell'Ilva, quella di giugno, come rappresentante, recita il verbale dell'azionista Riva Fire. Insomma, Nietzsche vigila sui Riva e allo stesso tempo li rappresenta. Con tutta la buona volontà pare difficile interpretare al meglio entrambi i ruoli, una volta con il cappello dell'azionista e l'altro con quello del suo controllore. Resta il fatto, scritto nero su bianco nei bilanci, che in 3 anni oltre 190 milioni di euro sono passati dall'Ilva al piano superiore della catena di controllo. Più vicino, quindi, alla cassaforte dei Riva, i quali, come detto, hanno potuto tranquillamente fare a meno dei dividendi, visto che le finanze di famiglia erano alimentate dalle consulenze pagate dall'Ilva. Salendo per i rami nell'organigramma societario di Emilio Riva e figli si scopre che l'imprenditore ha costruito un reticolo di finanziarie con base in paradisi fiscali come l'Olanda e il Lussemburgo. Sono holding ricchissime, forti di bilanci con attività per miliardi di euro. La lussemburghese Stahlbeteiligungen, per esempio, funziona come una banca per l'intero gruppo. Negli ultimi anni, stando ai bilanci, questa holding dal complicato nome tedesco ha finanziato per oltre 1 miliardo di euro le società collegate. Ai piani alti dell'organigramma troviamo un'altra holding con base nel Granducato, la UTIA SA, a cui fa capo la quota di maggioranza della Riva Fire. La UTIA, per quanto se ne sa, è controllata dai Riva, che però all'ultima assemblea si sono fatti rappresentare da un fiduciario di Lugano, Claudio Ottaviani. Questa, in breve, la fotografia più recente del reticolo offshore dei padroni dell'Ilva. Negli ultimi anni l'organigramma è cambiato più volte tra scorpori e fusioni societarie. L'ultima della serie risale a pochi giorni fa con la Stahlbetriebe che ha venduto la sua quota del 25,3% dell'Ilva. Il compratore si chiama Siderlux ed è un'altra holding appena costituita, anche questa controllata dai Riva che così hanno spostato da una tasca all'altra un quarto del capitale dell'Ilva. Tutto questo via Lussemburgo e con il capofamiglia agli arresti. Quanta fretta!